Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio parleremo di sviluppo di mercati esteri con Gianluca Mirante, soluzioni ed iniziative innovative a supporto delle PMI e delle start-up per lo sviluppo delle attività commerciali e delle relazioni imprenditoriali in Asia. Buon ascolto.
Buongiorno e benvenuti a questa sessione dedicata alle opportunità per le start-up su Hong Kong e di Hong Kong. Io sono Gianluca Mirante, direttore Italia dell'ufficio, il direttore dell'ufficio di Milano che ha competenza per Malta, Cipro e Grecia, ovviamente oltre che all'Italia, e cercherò di spiegarvi, se vogliamo, in modo sintetico, perché ci sarebbe tantissimo da parlare, di quelle che sono ad oggi le condizioni, le possibilità, le opportunità e l'aggiornamento su quanto sta avvenendo a Hong Kong. Sappiamo tutti che insomma l'Asia per il momento è chiusa, ma non solo l'Asia, ahimè, stiamo vivendo e la mascherina che indossiamo anche in questo contesto, nonostante la distanza, lo dimostra. Che sostanzialmente è un periodo ancora difficile da superare e pertanto è opportuno più che mai come dire, appoggiarsi sull'online e capendo bene come gestirlo. Io vorrei ringraziare Smau, i vertici di Smau per l'invito, graditissimo, e anche chi ci segue qui in presenza e chi da casa, perché siamo collegati in streaming da remoto. Per cui passiamo insomma alle prime informazioni che vorrei darvi. Chiaramente non è stato un anno facilissimo, nessuno se lo nasconde, siamo come dire nel bel mezzo di una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina che non è chiaramente terminata. Hong Kong ha vissuto un periodo anche di agitazioni, di proteste che sono iniziate lo scorso giugno 2019 e ahimè il problema Covid che come vi dicevo è ancora vivo e tra noi, anche se a Hong Kong c'è da dire che essendo un posto abbastanza abituato a questi tipi di situazioni aveva dei protocolli già implementati, per cui è stato facile, diciamo così, chiudere e tracciare subito il virus, per cui nonostante tre ondate che ci sono state dall'inizio dell'anno, ora Hong Kong viaggia su un numero di casi che vanno dai 5 ai 10 al giorno, quindi assolutamente gestibile. Tuttavia non si può entrare a Hong Kong a meno che non si è residenti e si ha necessità di rientrare, quindi nessun altro può andare, può, almeno fino al 31 dicembre. Noi come agenzia responsabile della promozione del commercio estero di Hong Kong, inizialmente questa è una slide che ho voluto lasciare perché risale a inizio anno, quando ancora non sapevamo come sarebbero andate a finire le cose, per cui essendo noi uno tra le varie cose che mandati che abbiamo, abbiamo quello di essere un player fieristico piuttosto importante a livello mondiale, abbiamo subito chiaramente predisposto le misure che ad oggi ci sembrano normalità anche qui da noi, ma inizio anno era stato abbastanza complicato implementarle. Chiaramente la sicurezza prima e le opportunità che sostanzialmente ci adoperiamo sempre per attivare. Nel bel mezzo c'era la risposta flessibile che va data alle aziende che volevano andare a visitare le fiere o comunque avere incontri d'affari a Hong Kong. Quindi questo è gennaio, sembra un'epoca ormai lontanissima, ma è solo qualche mese fa. Per cui noi abbiamo, concentrandoci più sul terzo, sull'ultimo punto che è quello delle opportunità, abbiamo sostanzialmente sfruttato, non potendo più organizzare eventi B2B in presenza, abbiamo organizzato e ci siamo appoggiati alla nostra infrastruttura online che non è stata, come dire, improvvisata. È una realtà che esiste dagli anni 90, quindi abbiamo un'esperienza che va oltre 20 anni, per non dire 30. Il nostro portale, che è questo hktdc.com sourcing, è uno dei maggiori portali B2B a livello mondiale. E nasce un po' dalle per così dire ceneri di un vecchio portale e prima ancora, non so se qualcuno di voi si ricorda, negli anni 80 si ricevevano quei cataloghi giganteschi di prodotti asiatici, quindi cinesi, di Hong Kong e di altre parti dell'Asia, e li si poteva ordinare attraverso il nostro ufficio per fare la fornitura. Ecco, eravamo noi, quel tipo di catalogo è diventato ormai dagli anni 90, è diventato tutto digitale, è diventato un portale. Chiaramente ora con tutte le qualità che si possono sfruttare ad oggi, machine learning, richieste di ogni tipo, ma vi dirò più nel dettaglio tra poco. Comunque i numeri sono considerevoli, perché noi, essendo anche un ente fiera, siamo riusciti a far convergere tutti i contatti di espositori e buyer delle nostre fiere internazionali sul portale, quindi sono tutti presenti lì, ed è stato esteso non solo ai produttori asiatici ma anche agli italiani, agli europei, agli americani e quant'altro. Questo è un po' un profilo dei buyer internazionali che visitano il nostro portale, quindi ce n'è da ogni parte. Chiaramente il grosso, insomma, c'è dall'Europa, anche ce n'è un bel po', c'è dagli Stati Uniti, America Latina, insomma Hong Kong è un posto internazionale, non lo scopriamo ora. Mi piace aggiungere questa diapositiva perché questa slide sostanzialmente è frutto di una presentazione che facevamo 20 anni fa. Noi avevamo questo portale che ora è diventato hktdc.com, si chiamava tdc3.com. Questa è una presentazione, come vedete è un catalogo di espositori e di aziende fornitrici, quindi questa è un po' questi sono gli anni 90, no, inizio anni 2000, quindi sono 20 anni che usiamo queste slide, quindi è bello insomma far leva anche su quella che è l'esperienza del passato. Cosa abbiamo fatto? Siamo riusciti, proprio sfruttando il discorso dell'online, a trasformare tutte le fiere che nel frattempo, fiere in presenza come questa, erano saltate perché chiaramente c'erano divieti di viaggio da ogni parte del mondo, in una settimana concentrata online con incontri anche virtuali, facendo leva sui 50 uffici che abbiamo in tutto il mondo. Quindi questa è un po' la prima esperienza, è stata in primavera, dal 1 al 30 di aprile. Queste erano le categorie di prodotti coinvolti, sostanzialmente erano le fiere di quel periodo che sono state condensate, aggregate nell'evento online, e questo è un po' tutto i risultati web, per chi insomma è esperto di informatica e di questi tipi di dati, i risultati che ci sono stati. Chiaramente per noi era la prima volta che facciamo un evento online di questa portata, però i risultati sono stati incoraggianti. Questa è un po' la copertura che c'è stata in quel periodo, non solo a livello Italia ma proprio a livello globale, perché abbiamo 50 uffici nel mondo, per cui facendo leva sulla rete di uffici in ogni angolo del mondo siamo riusciti a intercettare tanti buyer e espositori. Questo è un po' alcuni screenshot di incontri B2B che ci sono stati, virtuali, virtual meetings che ci sono stati durante quel periodo. E queste sono le categorie più richieste sostanzialmente da parte dei buyer internazionali. Di solito questo tipo di incontri c'era sempre un rappresentante del nostro ufficio che introduceva e poi lasciava chiaramente la parola e il contatto direttamente alle due parti. Il progetto, l'iniziativa è andata piuttosto bene, tant'è vero che abbiamo deciso di replicarla in estate c'è stata, eccola qua, dal 29 giugno al 24 luglio è il Summer Virtual Expo, e qui praticamente c'è stato un balzo ulteriore di interesse, perché nel frattempo eravamo chiaramente tutti consapevoli che non ci si poteva muovere e come dire, questi oggetti, questi dispositivi elettronici online diventavano sempre più familiari, per cui o così o niente. Noi abbiamo tante richieste di ritorno a Hong Kong ma non possono venire, non possiamo andare neanche noi adesso, io manco da Hong Kong dallo scorso novembre, quindi o l'online c'è adesso o nulla, per cui si sta cercando di migliorare sempre più questo online, tenendo conto che quando sarà, speriamo più presto, si tornerà a una situazione più o meno normale, andrà comunque, si affermerà comunque il sistema ibrido, cioè presenza e online. Ormai andremo avanti con questo tipo di modello. Questi sono altri, un po' il meccanismo che governa un po' tutta la gestione della fiera virtuale online, con la piattaforma che abbiamo lanciato, che è chiamata Click to Match, per cui è una piattaforma proprietaria. Noi facciamo registrare nel momento in cui la domanda e l'offerta combaciano e poi si fa l'incontro attraverso la piattaforma. Questi sono altri screenshot di incontri che ci sono stati sempre sulla piattaforma nostra Click to Match, per cui il produttore, in questo caso c'è anche qualche italiano che cercava prodotti medicali, che c'è tanta richiesta chiaramente ora, e prodotti legati al mondo dell'idea regalo, gift and premium, eccetera, per cui nel momento in cui venivano soddisfatte le richieste del buyer, chiaramente noi andavamo a introdurre il relativo espositore e quindi poi si parlavano. C'è un minimo di garanzia che diamo noi, chiaramente non sono anonimi, per cui dici con chi sto parlando e da dove devo comprare, insomma, no? Ovviamente tutta la parte, questa, insomma, la parte relativa ai contenuti, questa la si fa abbastanza agevolmente online. Questa è stata, come dire, riportata sull'online abbastanza facilmente. Quindi tutte le conferenze, così come quella di oggi, che è tra l'altro in streaming, anche qui, viene facilmente riportata sull'online. Il problema qual è? È l'incontro tra domande e offerta e il B2B, che non è facile da realizzare online. Il discorso dei contenuti si fa abbastanza agevolmente. Tutti noi abbiamo seguito webinar per mesi, dall'inizio, da febbraio, da marzo in poi. Abbiamo rinnovato la piattaforma e questa l'abbiamo lanciata proprio il 5 di ottobre, è partita come soft launch e adesso a novembre andrà a regime. Sostanzialmente è una modalità anche di vendita, quindi di presenza, e stiamo lanciando anche un padiglione virtuale italiano. Stiamo partendo innanzitutto con un settore che ci ha fatto tantissime richieste, che è la gioielleria. E man mano faremo, l'idea è quella di creare un made in Italy, un padiglione made in Italy con le eccellenze italiane, non necessariamente di una categoria ma di varie categorie, legate anche ai servizi. Se ci sono start-up importanti, oltre alle varie possibilità che ci sono nei nostri eventi, questo potrebbe essere anche un modo per avere visibilità. E siamo arrivati ad oggi, sostanzialmente siamo alla terza esperienza con le fiere online, e questa appunto l'abbiamo chiamata Autumn Sourcing Week Online, che ci sarà dal 16 al 27 novembre, quindi prossimo anno. L'iscrizione è gratuita, noi tra l'altro siamo qui con i miei colleghi Francesca e Alessio, e possiamo darvi tutte le informazioni del caso su come partecipare, se si sta cercando un certo tipo di prodotto, come facciamo a reperirlo e quant'altro. Insomma, questo è un po', non conosco i vostri settori di provenienza, per cui vado un po' veloce, poi magari c'è qualche domanda o ci parliamo separatamente. Noi però organizziamo anche altri eventi, chiaramente non solo legati al mondo dei prodotti ma anche dei servizi. Questa è una conferenza importante sulla logistica, vedevo che c'era prima il porto di Taranto qui presente, quindi anche tutto ciò che riguarda questo tipo di dinamiche. Ovviamente il summit sulla Via della Seta, questo anche molto importante. Sono tutti eventi fisici in presenza che sono diventati, ahimè, per il momento online. E questo per esempio è molto importante per chi cerca investitori asiatici, non solo legati a infrastrutture, a logistica, al mondo dell'energia, eccetera. E si tiene il 30 novembre e il 1 di dicembre. Abbiamo anche un portale, la nostra collega Marcella sta raccogliendo anche le adesioni, sono gratuite sostanzialmente, non ha alcun costo, però magari ci interessa ad avere un certo tipo di informazioni personalizzate su un certo tipo di richieste. Ad esempio, all'investitore asiatico, soprattutto cinese, interessa molto se c'è un certo tipo di sviluppo, non so, l'infrastruttura portuale di Taranto, perché qui la cito, e quindi lui è interessato a entrare, perché l'Italia è paese partner della Cina dal punto di vista della Via della Seta, per cui ha un certo tipo di agevolazione. Chiaramente c'è un altro forum importante, questo è a gennaio, il forum finanziario più importante in Asia, e in questo caso ci sono aziende non legate alla logistica e alle infrastrutture, ma anche aziende di un certo rilievo anche nell'ambito non solo della finanza ma anche dell'informatica, della tecnologia, che hanno bisogno di investitori. Allora in quel caso vengono valutate le richieste, i progetti, se sono, come dire, adeguati e di interesse degli investitori si può fare l'introduzione, e questo non ha alcun costo, lo si fa attraverso noi. Chiaramente sono persone e investitori controllati e garantiti da noi. Esiste in realtà altri eventi per una fascia di startup, se vogliamo, tra virgolette più bassa, cioè in una fase iniziale ma con idee assolutamente originali. In quel caso abbiamo un altro tipo di approccio. Questo tipo di forum finanziario richiede progetti di un livello medio-alto. Non è un problema di costi di investimento, perché gli investitori hanno le risorse, è un problema proprio di peso del progetto. Se io ho una soluzione innovativa, informatica, tecnologica, e so che potrebbe essere utile nel mercato asiatico, si fa una verifica attraverso noi, facciamo una verifica di fattibilità, se è il caso si può fare un'introduzione verificando l'interesse da parte di un investitore. Una cosa importante, quando si poteva viaggiare e si accompagnavano le aziende, soprattutto le start-up, a Hong Kong, perché c'è tanto interesse, Hong Kong è al centro della Greater Bay Area, non so se l'avete sentita nominare, sarà la nuova Silicon Valley cinese, quindi tra Hong Kong, il Guangdong, quindi Shenzhen, Dongguan, eccetera, eccetera, e Guangzhou e Macao. Quindi sostanzialmente l'area in cui hanno costruito quel famoso ponte di 55 km sul mare, ecco, quell'area lì è l'area dove c'è la massima espressione della tecnologia in Cina. La sede di WeChat, la sede di Huawei, la sede di DJI, eccetera, eccetera, no? Quindi io personalmente l'ho visitata più volte, e ricordo ancora, mi piace sempre raccontarlo questo episodio, credo 5 anni fa siamo stati a visitare la DJI, che ha sede a Shenzhen, e ci hanno spalancato le porte perché il fondatore ha studiato al Politecnico di Hong Kong, per cui ha un legame particolare con Hong Kong. Abbiamo fatto la visita, ci hanno fatto un po' tutta la presentazione della loro realtà. Alla fine, la classica foto di rito, è d'obbligo perché loro ci tengono tantissimo a queste cose. Sostanzialmente non abbiamo visto il solito fotografo con i corpi in macchina che andava correndo e rincorrendoci, no, hanno fatto alzare un drone, e il drone chiaramente ci ha fatto la foto. Quello che a me ha stupito però allora, non che il drone, perché qualcuno l'avevo visto già, ma il fatto che non ci fosse nessuno a pilotarlo. Non c'era nessuno, né con un cellulare, né con una console, né con un telecomando, niente di niente. Era sostanzialmente quel drone che credo ora sia in commercio, sempre della DJI, veniva comandato a gesti sostanzialmente. Quindi lui dava dei comandi, io non riuscivo a vederlo, ci ha fatto la foto, poi a un certo punto non scendeva, era rimasto su, abbiamo pensato tutti, ecco qui, è un prototipo. In realtà no, i sensori avevano avvertito che eravamo troppe persone, per cui rilevava che non poteva scendere. Allora il ragazzo della DJI si è staccato e lì è planato sulle sue mani come una farfalla leggerissima. Parliamo di, mi sembra, 2016 se non sbaglio, 4 anni fa. Quindi lì va avanti, l'innovazione va avanti. Per cui quello che dico sempre, diciamo sempre alle startup che si stanno avvicinando al mondo asiatico, di Hong Kong e della Cina, di avere umiltà, di andare a capire prima cosa c'è lì, perché sono molto avanzati. Quello che noi riteniamo qui essere un prodotto innovativo può essere obsoleto da loro. Quindi si va per capire quelle che sono le potenzialità, nel momento in cui di persona si è verificato che c'è la possibilità, c'è interesse, allora lì possiamo aiutare. Abbiamo varie soluzioni, varie modalità di... Tenete conto che noi siamo un ente governativo, quindi non abbiamo guadagni interni per cui siamo dei consulenti, avete bisogno di pagarci, eccetera, eccetera. A noi interessa sostanzialmente portare aziende rilevanti, non solo dal punto di vista informatica, noi facciamo tanti settori, ci occupiamo anche del food, del vino, della gioielleria, della moda, di tanti settori. Quello che è richiesto dall'Italia è la sua eccellenza, non le cose mediocri da portare tanto per provare, perché quelle falliscono, non reggono un giorno, la competizione è fortissima in Cina, fortissima. Per cui il primo viaggio che si fa deve essere quello conoscitivo, rendersi conto dell'ambiente, delle possibilità, e poi piano piano prendere le contromisure per eventualmente provare a fare qualcosa di importante, perché il terreno è fertile, l'interesse c'è. ci sono settori per cui tipo il Made in Italy, moda eccetera eccetera, che chiaramente sono più facilitati. La tecnologia non è così scontata, perché loro sono avanti in tecnologia, questo è il punto. Allora, se abbiamo delle idee veramente originali, allora si riesce a fare qualcosa di interessante. Se si fa qualcosa di così stentato, scontato, di indecisioni, di così, di colà, non si può, non ci si può neanche sedersi al tavolino con un investitore, perché ti riconosce subito e si allontana. Un po' questo, giusto per farvi capire un po' qual è la mentalità. Allora, noi abbiamo pensato di organizzare un mega evento promozionale di Hong Kong in Italia e a Milano. Ahimè, doveva essere quest'anno, questo ottobre, in questi giorni, ma dopo tutto quello che abbiamo passato chiaramente l'abbiamo spostato al prossimo anno. Qui c'è già il codice QR per la registrazione, è una registrazione gratuita, e sostanzialmente porteremo un po' tutti gli imprenditori di Hong Kong, inclusi gli investitori anche dalla Cina, per conoscere un po', per farli conoscere alle aziende italiane che hanno interesse a svilupparsi in quell'area. Quindi questo è un po' quello che vogliamo fare. Chiaramente ora l'ho riassunto velocemente, ma è un'iniziativa molto importante. I settori sono tendenzialmente Made in Italy, lifestyle, tecnologia, fintech, design e creatività, food and wine, insomma ce ne sono tanti, sono quelli che sostanzialmente contraddistinguono l'Italia in quei mercati, quello che loro si aspettano che l'Italia sia in grado di fornire. Quindi questo ci teniamo, poi chiaramente vi daremo modo di aggiornarvi su quello che sarà nei prossimi mesi gli sviluppi. Siamo un po' anche noi in stand by, perché non sappiamo programmare, non possiamo più programmare dall'oggi al domani, figuriamoci da qui a un anno, insomma. Io non so se qui ci sono aziende, start-up, c'è qualcuno che è già stato in Cina, ha avuto qualche riscontro, magari ne parliamo se volete. Abbiamo qui i riferimenti del nostro ufficio, siamo in via Orefici qui a Milano, e abbiamo competenza per i mercati Italia, Malta, Grecia e Cipro, quindi seguiamo questi mercati in tutti i settori, cioè laddove c'è un interesse potenziale a svilupparsi in Asia, e Hong Kong è sostanzialmente il passaggio privilegiato non solo verso la Cina continentale, ma anche verso il sud-est asiatico, che sta richiedendo molti prodotti italiani. Ripeto, anche qui esperienza diretta, Vietnam, Cambogia, sono tutti i settori in cui c'è una stabilità, tutti i paesi in cui c'è una stabilità politica e c'è una forte richiesta di prodotti, di beni di consumo, chiaramente di un certo rilievo e di una certa cosa. Vi faccio per chiudere un esempio che riguarda se vogliamo la moda, ma in realtà una mentalità che ci contraddistingue. Se avete avuto occasione di viaggiare in Asia, camminando per i centri delle città, spesso capita di incontrare dei negozi, tendenzialmente moda, con il nome italiano, no? Allora, il nome italiano può essere o effettivamente un italiano, oppure un locale che, chiaramente, capendo l'importanza del Made in Italy, si dà un nome italiano. Entrambe le soluzioni sono perfettamente legali, non c'è nulla di strano. Quello che fa pensare però non è il cinese o l'hongkonghino che si dà il nome italiano per vendere il prodotto di moda, ma è l'italiano che effettivamente è tale e che ha creato quell'impero ed è totalmente sconosciuto in patria. Perché questo? Perché magari sono persone, sono imprenditori che si sono trasferiti lì per motivi di lavoro, sentimentali e quant'altro, hanno capito i loro gusti, hanno capito quelle che sono le richieste di quel mercato e hanno creato un prodotto ad hoc per quel mercato. Qual è la differenza? Che essendo un mercato di solo la Cina 1,5 miliardi, Hong Kong sono altri 7,5 milioni di abitanti, ma convergono nei tempi insomma normali 50 milioni di turisti all'anno, quindi 50 milioni sono tantissimi, hanno sfruttato quel flusso e quindi sono diventati nel giro di pochi anni potentissimi, aprendo negozi, vendendo tantissimo. L'italiano che ha un prodotto di qualità e che è indeciso se fare un certo passo o meno, si trova a combattere con una realtà, se vogliamo, anche extra regionale, ma non oltre, non riesce ad andare. Quindi questo è un po' il peso delle cose, per cui quello che io consiglio è sempre di informarsi. Adesso abbiamo tutte le informazioni a nostra disposizione e poi quando sarà il momento di andare, perché chiaramente noi siamo qui anche per organizzare un viaggio dal punto di vista proprio dei contenuti e degli incontri. Il viaggio e la conoscenza con le persone è fondamentale per riuscire a farcela in quei mercati. Abbiamo avuto casi in cui ci sono difficoltà di interpretazione a livello culturale. Quindi se io organizzo un B2B tra un investitore cinese e un imprenditore italiano, l'imprenditore italiano, se non ha esperienza, cosa fa? Crede che l'investitore cinese sia d'accordo con la sua proposta, perché loro non dicono culturalmente mai no, dicono sempre sì, ma è un sì educato, se vogliamo, non è un sì che accetto la tua proposta. Quindi questo è fondamentale per non illudersi e per, come dire, aggiustare meglio il tiro per andare poi dritti all'obiettivo. Quindi questo è un po' quello che mi sento di dire. Io non so se ci sono domande, la mia era solo una chiacchierata, perché insomma siamo in una situazione un po' ancora nel limbo, non possiamo programmare di andare, ci appoggiamo all'online che qualche risultato lo sta dando, però nel frattempo è utile anche capire come si sta sviluppando di là, insomma. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione, se ci sono domande o se volete dirmi qualcosa, insomma, ci parliamo qui. Grazie.
Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto questo workshop e vuoi seguirne molti altri, vieni a trovarci su www.smauacademy.it. Ogni settimana potrai trovare nuovi contenuti gratuiti per la tua formazione professionale. A presto.